Mente locale, a cura di Elisabetta Scassellati.
Buongiorno, questa mattina con noi in diretta Skype il dottor Antonio Garritano. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, stiamo parlando di nuovo di questo virus che ormai da tempo ci tiene tappati in casa, in quarantena, appunto il Covid-19. Avevamo già parlato con lei, con te, ti diamo del tu, la prima puntata ci siamo dati del tu, avevamo parlato con te già di quello che era il Covid-19, quindi il coronavirus, e di come si sarebbe dovuto affrontare tutto questo. Non ci si aspettava, o comunque ci si aspettava un trend così, però ci ha un po' spiazzati per tanti motivi. Allora, quali sono i dati del nostro territorio?
Allora, i dati nel nostro territorio sono ancora per fortuna abbastanza pietosi rispetto a quelli del nord Italia, dove si è creata una situazione di grandissima emergenza medica. Sono più o meno questi, diciamo che ci sono all'incirca 800 persone contagiate in Umbria, ad oggi esattamente 884 al 27, e di cui dicevamo che i residenti nella provincia di Perugia sono la maggioranza sicuramente. Allora, per quanto riguarda la nostra zona, la zona di Gualdo Tadino, ci sono 6 casi confermati a Gualdo e ce ne sono 36 a Gubbio, più 9 rispetto alle precedenti misurazioni. Sì. Ce ne sono anche 7 a Valfabbrica, un caso a Valtopina. C'è poi anche 3 casi a Costacciaro, e quindi diciamo che sono a Pascelupo e Scheggia 1, e anche a Sigillo ce n'è 1. Quindi diciamo che sono abbastanza contenuti questi dati, per fortuna, perché le misure prese dal governo per la quarantena con decreto legge è stato efficace e sta mostrando la sua efficacia mano a mano che passano i giorni, con la diminuzione dei numeri, che dovrebbe iniziare a essere abbastanza costante, salvo qualche picco dovuto a inadempienze di gruppetti di pochi nelle scorse settimane.
Quello che ha spaventato, no, ieri è stato anche fonte di alcune domande per molti giornalisti, ma anche per molti cittadini. Gli stessi esponenti della Protezione Civile si sono chiesti perché di fatto, nonostante la curva ormai si sia raggiunto il culmine, quindi stiano scendendo questi dati, ieri di fatto risultavano molti più positivi.
Molti più positivi perché sono aumentati anche il numero dei tamponi che sono stati fatti, e quindi sicuramente abbiamo un polso un pochettino più chiaro di quella che è la situazione reale, fermo restando che purtroppo i numeri assoluti e quindi tutte le statistiche che vengono lette anche online o in televisione sono falsate, perché nella formula matematica che si usa per calcolare questi tassi non si conosce il denominatore, cioè non si conosce il reale numero della popolazione infetta o sana. Quindi tutte queste percentuali sono un pochettino da prendere con le pinze, perché noi abbiamo fatto i tamponi soltanto per decisione delle unità, delle diciamo direzioni competenti, soltanto alle persone sintomatiche. E quindi tutte le persone che devono stare a casa e non hanno sintomi non sono screenate, per questo il numero può essere sottostimato. Sicuramente ci saranno molti più casi di quelli effettivamente registrati, ma molti dei quali asintomatici o poco sintomatici, per cui non diciamo identificabili.
Pensi che nel corso del tempo l'Umbria, la regione Umbria, la sanità umbra prenderà la decisione che ad oggi è stata presa e cercheranno di mantenere questo trend, credo, questa decisione nella regione Lombardia? Cioè, ad oggi sappiamo che la Lombardia ha proposto i tamponi anche per i monosintomatici.
Sì, allora queste sono tutte opzioni valide. Diciamo che bisogna anche razionalizzare un pochettino le risorse, perché fare i tamponi per 60 milioni di abitanti dell'Italia è quasi impossibile. Bisognerebbe fare 60 milioni di tamponi e non basterebbe farne solo uno al giorno, ne andrebbero fatti più e ripetuti nel tempo, quindi sarebbero veramente milioni di tamponi e le strutture, i laboratori, i reagenti ci impiegherebbero troppo tempo probabilmente a screenare tutti. Quindi è però utile screenare soprattutto chi lavora, chi ancora si muove, chi non deve stare a casa e tutti coloro che hanno una sintomatologia almeno riconducibile a quelli che sono sintomi simili influenzali che potrebbero in questi tempi essere diciamo imputati al Covid-19.
Secondo spazio dei 5 spazi che faremo insieme al dottor Antonio Garritano qui a Mente Locale Radio Tadino, stavamo parlando nel precedente spazio, abbiamo concluso parlando dei tamponi. Quindi tamponi ai sanitari, fatti, non fatti, è giusto farli?
La situazione su questo ambito è un po' complessa, perché purtroppo ad oggi, a quasi un mese dall'inizio dell'emergenza, molti dei sanitari non sono stati controllati e questo è un grande problema. Un grande problema soprattutto per le persone e anche per noi medici, perché uno rischiamo di contagiare i nostri pazienti, cosa molto grave, invece di portargli beneficio rischiamo di portare danno. E seconda cosa per noi stessi, per proteggere noi stessi e le nostre famiglie. Quindi è indispensabile, secondo me, lo screening su tutti coloro che sono al lavoro, a maggior ragione per i medici che sono a stretto contatto con casi anche positivi e non possono essere mandati a visitare queste persone con una mascherina chirurgica semplice. Almeno i medici gli deve essere fatto il tampone e devono avere tutti i DPI, così chiamati dispositivi di protezione individuale, che adatti, idonei a non infettarsi. Quindi questo è molto molto importante. Ad oggi ancora è gravissimo che non siano state reperite queste risorse da parte del nostro Stato e spero arrivino presto per evitare gravissime conseguenze, gravissime carenze di medici e infermieri e tutti gli operatori sanitari sul territorio.
E qui io leggo una notizia di ieri riportata sul Messaggero che 41 fino a ieri erano i medici contagiati, cioè i contagiati sono 6.205 in tutto tra gli operatori sanitari, 41 sono i medici e ne sono morti anche diversi, soprattutto al nord Italia nella zona rossa. Quindi dovete diciamo essere tutelati sia nel lavoro quotidiano con i dispositivi, quindi mascherina, guanti e quanto serve, però sareste ancor più tutelati facendo un tampone e saremmo più tutelati perché comunque il medico potrebbe, no, fare un po' più serenamente il proprio lavoro. Per quanto riguarda la disponibilità di mascherine e tutto il resto, si sono mosse molte aziende italiane, qui nel locale La Rocchetta, Siri, insomma diverse aziende hanno fatto sì che ci possano essere dei fondi per l'acquisto di mascherine, per l'acquisto di guanti e respiratori. Tu che ne pensi? Arriveranno? Ci sarà disponibilità ancora maggiore?
Io me lo auguro, purtroppo non ci è dato sapere e quelle poche fortunate donazioni che sono arrivate in Umbria sono state immediatamente assorbite dal sistema, noi qui a Gualdo non ne abbiamo praticamente viste, almeno di mascherine protettive FFP numero 3, che sono quelle a più alto grado di protezione, che sono quelle che andrebbero usate da chi entra in contatto con una persona positiva. Io spero veramente che arrivino presto, perché altrimenti noi medici non possiamo eseguire molte prestazioni di quelle che normalmente invece eseguiamo e quindi siamo un po' anche fermi, rallentati per la paura di contagiare i nostri pazienti. Anche se è vero che abbiamo attivato molti canali multimediali e informatici con i quali riusciamo anche a distanza a percepire in buona misura il polso della situazione.
Se noi stiamo male per qualsiasi cosa, necessitiamo di una visita medica, ci fa male la pancia, ci fa male qualsiasi cosa, come dobbiamo fare? Perché sappiamo noi che non possiamo venire in ambulatorio, non dobbiamo andare nei pronto soccorsi assolutamente, come ci dobbiamo comportare?
Allora, la cosa importante è chiamare il medico, il proprio medico, parlare anche a lungo se necessario con lui e spiegare molto bene la situazione, rispondere a tutte le domande che il medico porrà, perché il medico cercherà, in casi in cui è possibile, applicare degli algoritmi decisionali per capire e comprendere se la situazione che ha davanti è una situazione di rischio, anche pur non visitando la persona direttamente. Anche se il processo è un po' più lungo, un po' più macchinoso, con determinati strumenti è possibile avere informazioni sufficienti per molte delle patologie. È chiaro che laddove il medico dovesse riscontrare la necessità di un approfondimento di secondo livello o cogliere una situazione di gravità, valuterà l'invio diretto al pronto soccorso o di chiamare il 118 e quindi attivare tutta una serie di procedure differenti che esulano dalla sua gestione personale.
Terzo spazio con noi dei cinque, ricordiamo che potrete ascoltare su Radio Tadino RT 101-200 questa mattina, con il medico di medicina generale Antonio Garritano. Buongiorno per la terza volta.
Di nuovo, eccoci.
Allora, ti vediamo già, almeno io ti vedo, ma ti vedranno anche i nostri ascoltatori, sulle nostre pagine social, Facebook e Instagram, con già munito di mascherina, già munito di un dispositivo comunque medico di protezione. Parlavamo anche dei tamponi nei precedenti spazi. Allora, chi può fare il tampone?
Allora, è molto importante capire che le persone non possono attualmente seguire il tampone su richiesta. Quindi né anche le farmacie o i laboratori che eventualmente possano spacciare dei tamponi per Covid-19, diciamo, sono tamponi non, bisogna far sapere alle persone che questi sono tamponi non verificati, non validati dall'Istituto Superiore di Sanità, potrebbero essere efficaci oppure no. Quindi è inutile farli in questi laboratori, anche se sono laboratori convenzionati, perché gli unici tamponi originali e effettivamente validati sono quelli fatti dall'ospedale, dal centro di malattie infettive o dagli istituti zooprofilattici dell'Umbria, dove i tamponi vengono mandati per essere analizzati. Quindi sono gli unici buoni. C'è anche da dire che per poterlo fare, non è il medico di famiglia che può attivarsi per far fare il tampone, ma anche se può segnalare un eventuale caso sospetto o positivo all'Istituto di Sanità, all'Istituto di Igiene Pubblica Umbro, che poi provvederà lui a far fare il tampone alla persona se lo ritiene necessario. Quindi è molto importante questo. È il nostro centro di igiene e prevenzione che attiva il tampone e dice al distretto, all'infermiere, di andare a fare il tampone se necessario, e quindi lo fa, lo rende e lo mette in pratica.
Un altro dubbio che è venuto a tanti, è venuto anche a me, era il fatto di chi chiamano, perché il tampone viene fatto ad un soggetto che è stato comunque contagiato, poi alla cerchia delle persone che sono state a contatto con questa persona. Allora, si è letto di tutto, ci sono fake news di ogni genere, dai medicinali che stanno in via di sperimentazione, ai vaccini, alle terapie, insomma, chi più ne ha più ne metta. Ma chi è che chiama quelle persone che sono state a contatto con il soggetto contagiato?
Allora, sempre il nostro ufficio di igiene e prevenzione, una volta contattato da una persona che crede di essere stata contagiata da un positivo, o sa di essere stata in contatto con una persona positiva, o comunque una persona positiva al tampone per qualsiasi motivo, è attivato un protocollo in cui gli si viene richiesto tutti i contatti che ha avuto nel recente periodo di 14 giorni e questo ufficio si avvale poi della facoltà di contattare tutte queste persone una per una per metterle in monitoraggio attivo e quindi sentirle ogni giorno ed eventualmente scegliere di fare i tamponi. In caso di positività di un familiare, chiaramente saranno sottoposti a tampone anche gli altri componenti del nucleo familiare, ma ancora allo stato attuale non vengono posti sotto tampone i contatti dei contatti. Solo Solo i contatti con persone positive vengono screenate con tampone. Secondo me si potrebbe fare qualcosa di più, nel senso che sarebbe utile ripeterlo a distanza almeno una settimana e farlo in alcuni casi anche al contatto del contatto. Come dicevo, per una questione di tempi, riorganizzazione dei laboratori, se la persona è completamente asintomatica, si preferisce lasciarla a casa,
Quindi in isolamento.
in isolamento, esatto.
Per quanto riguarda invece, allora, vaccini, sperimentazione di terapie, cosa puoi dirci?
Allora, sono al momento in studio diverse sostanze, alcune delle quali erano già note, per esempio, come dei farmaci per antiretrovirali per l'HIV, alcuni farmaci che stanno sperimentando per l'artrite reumatoide, contro l'artrite reumatoide, e anche il farmaco che era apparso su internet tempo fa, che però era stato rilasciato solo in Giappone, in Cina, negli stati asiatici, ma non era in commercio in un'comunità europea. Ce ne sono anche altri oggetto di studio. Nessuno al momento è stato verificato con metodo scientifico, quindi ad oggi non è possibile dire esattamente che c'è un protocollo farmacologico da somministrare, ma ci sono delle evidenze empiriche che la somministrazione di determinate sostanze, per ragioni alcune conosciute e altre meno, o anche non note, danno un lieve beneficio, soprattutto nelle persone con una certa gravità di malattia. E, per esempio, l'ultimo, quello che appunto arrivava dal Giappone, sembra essere stato dalla Cina,
Possiamo
per essere stato.
dire anche il nome, no? È girato questo video, è diventato virale sui WhatsApp, questo Avigan.
Sì, esatto.
Questo
Sì.
non è provato.
Non è provato, però era un farmaco studiato per alcuni coronavirus orientali. E quindi potrebbe funzionare in parte su questo coronavirus, ma questo coronavirus è diverso da quelli su cui è stato studiato. Quindi aveva anche effetti collaterali importanti, per cui non era stato approvato alla vendita in Italia. Andrà testato, ma per fare questi test servono molte settimane o mesi, e quindi purtroppo, così come per trovare il vaccino, bisognerà aspettare diversi mesi prima di avere quest'arma efficace tra le mani.
Non ti ridò il buongiorno per la quarta volta perché ormai tanto ce lo siamo dati abbastanza. Dottor Garritano, medico di medicina generale, ospite per la seconda volta a Mente Locale Radio Tadino. Ricordiamo che l'intera intervista si potrà riascoltare in podcast sull'app di Radio Tadino RT Smart o linkata sulle nostre pagine social Facebook ed Instagram. Parlavamo di tutte le fake news nel precedente spazio che sono girate sui nostri cellulari, computer, ovunque. Quindi abbiamo detto che ancora non c'è un vaccino, non c'è un medicinale che possa essere somministrato in piena sicurezza. Dunque, questi medicinali contro l'artrite reumatoide sono efficaci?
Allora, non sono di per sé efficaci i farmaci solo per l'artrite reumatoide, ma potrebbero essere efficaci tutti i farmaci per le terapie autoimmunitarie, di malattie autoimmunitarie. Perché questo? Perché questo virus attacca quando dà la polmonite, cioè in un circa 20% dei casi, dà una polmonite bilaterale, interstiziale, abbastanza grave, fino anche a grave e necessitante dell'intubazione. E il danno maggiore che si osserva in questi pazienti viene dal corpo stesso, quindi è il corpo dell'individuo che nel tentativo di eliminare il virus scatena una tempesta di citochine, cioè di sostanze chimiche dell'infiammazione, che vanno ad autodistruggere il polmone dell'individuo. Quindi dare un farmaco che serve appunto a bloccare selettivamente alcune di queste sostanze dell'infiammazione riesce a ridurre abbastanza quello che si è visto, il danno polmonare che la persona si autoinfligge nel tentativo di eliminare il virus. E in questo senso quindi funziona anche questo farmaco per l'artrite reumatoide, che sembra avere un razionale, sebbene non è ancora stato approvato e sufficientemente scientificamente dimostrato da studi scientifici, cosa che invece si sta facendo, provvedendo a fare.
Anche sui medicinali che una persona può assumere, può prendere, perché magari ha disturbi differenti dal Covid, ci sono stati anche qui messaggi che sono girati su chat, WhatsApp. Allora, non prendete il cortisone, non prendete il paracetamolo, non prendete Oki, adesso faccio anche pubblicità, però insomma, non prendete tutti questi medicinali perché altrimenti incapperete in una situazione disastrosa. Non prendete. Allora, come ci dobbiamo comportare? Cioè, stiamo male, prendiamo solo la tachipirina, non prendiamo altri medicinali. Come dobbiamo fare?
Allora, se si ha la febbre è giusto prendere il paracetamolo, secondo peso, nell'adulto sono 1000 mg ogni, fino a 3 volte al giorno, quindi ogni 8 ore, ovvero una tachipirina da 1000 fino a 3 volte al giorno, se la febbre supera 38 gradi o se ci sono forti dolori. Mentre per gli altri farmaci, soprattutto i cortisonici, le evidenze attuali mondiali che sono state rilasciate, visto che il cortisone deprime sì la risposta immunitaria, ma la deprime globalmente e non selettivamente, come invece fanno questi farmaci di cui parlavamo prima, tra cui gli antireumatici di cui abbiamo appena discusso, sarebbe bene evitare l'uso del cortisone e dei cortisonici, salvo che ovviamente non è in cura per gravi patologie autoimmunitarie e non può esimersi dal farlo. Per quanto riguarda i FANS, invece, anche questi, visto che sono antinfiammatori, sarebbe opportuno farne un uso piuttosto limitato, laddove possibile utilizzare solo il paracetamolo. E per quanto riguarda ancora invece tutti i farmaci antipertensivi, molti dicevano che era poco sicuro utilizzare gli ACE inibitori o i sartani, che sono largamente utilizzati dalla popolazione nel controllo dell'ipertensione arteriosa. Le società scientifiche cardiologiche ad oggi, a quello che hanno evidenziato, hanno stilato, hanno detto che non conviene sospendere le terapie perché non si hanno dati certi sulla reale interferenza col coronavirus. Quindi ad oggi consigliano di continuare, proseguire tutte le terapie antipertensive cardiologiche già si stavano facendo.
Per quanto riguarda invece i vaccini, allora parlavamo fuori onda, dice, mi sa che quest'estate non si viaggia anche perché ci rendiamo conto della gravità della situazione mondiale. Adesso anche in America, insomma, New York si è bloccata, abbiamo visto Times Square completamente vuota. Questi vaccini arriveranno, non arriveranno? Sei fiducioso?
Io voglio essere fiducioso, assolutamente, la ricerca sarà a breve mondiale, quindi tutti gli stati daranno il proprio contributo e questo forse velocizzerà l'iter di produzione di un vaccino che normalmente richiede almeno 1 anno e mezzo. Quindi mi auguro che almeno si riesca in 1 anno a produrre il vaccino, quindi entro dicembre dell'anno prossimo di avere un vaccino. Se dovessimo essere fortunati e quindi che alcuni dei farmaci già preparati, già presenti per altre cure, potessero dare un beneficio rapido, allora lì sarebbe anche una componente di fortuna e lo vedremo nei prossimi 2 o 3 mesi. Già nei prossimi 2 o 3 mesi, se alcuni di questi farmaci funzionano, si vedrà. Già se per esempio si riuscisse ad evitare l'ospedalizzazione e il ricovero in terapia intensiva con l'intubazione, la gran parte del problema, sebbene non ci fosse ancora non ci sia ancora un vaccino, sarebbe ridotta, perché appunto si eviterebbe di ricorrere al ricovero ospedaliero, che è ora il problema più
Più
grave, il
grave.
problema più importante che mette in ginocchio gli ospedali e la sanità pubblica, cioè la carenza di posti e di respiratori. Quindi tolto quello, già sarebbe un grossissimo passo avanti in attesa che il vaccino venisse poi effettivamente prodotto.
Ultimo spazio con noi, il medico di medicina generale Antonio Garritano. Ti ho presentato diverse volte, scommetto che nessuno come me ti ha mai presentato così.
Non lo so, ma può darsi.
Allora, parlavamo, sdrammatizziamo un po', alleggeriamo un po' i toni della chiacchierata. Allora, parliamo di una cosa estremamente, insomma, seria che è il Covid-19, il coronavirus. Abbiamo nei 4 precedenti spazi un po' sviscerato la situazione dai dati attuali a quelle che sono le fake news, a quelle che sono le aspettative, le speranze, quindi di trovare un possibile vaccino oppure una terapia giusta e provata. A tutto quello che sono le problematicità, le criticità di una sanità che ha dimostrato che a volte zoppica.
Sì, diciamo che il nostro sistema sanitario nazionale è uno dei migliori al mondo e è una grande risorsa, è un qualcosa di cui noi dovremmo andare fieri. Se in questo momento in Italia ci fosse stato un sistema maggiormente privatistico e poco pubblico, probabilmente avremmo avuto ben più gravi problemi rispetto a quelli che abbiamo ora. Io spero che tutta questa situazione faccia emergere, metta in luce l'importanza del ruolo del medico in Italia, non solo dei medici di famiglia come me, che hanno rischiato e rischiano in questo momento senza adeguate protezioni, affinché questo non si verifichi più, affinché in un futuro ci siano adeguati finanziamenti, adeguato spazio alla salute e affinché non si debba più arrivare in condizioni di emergenza in cui uno Stato italiano non ha nemmeno le mascherine da dare ai propri medici e non ci sono i presidi di protezione. Servono investimenti sulla sanità, serve un piano per mantenere questa prestigiosa, diciamo, situazione che in Italia fortunatamente abbiamo di sanità pubblica e spero che quindi, emergenza finita, quando tutti i professionisti che ora si stanno dando da fare avranno terminato il loro lavoro, che si non vengano dimenticati e anzi vengano iniziate una serie di cambiamenti anche politici e una serie di miglioramenti al sistema sanitario che mettano di nuovo il medico al centro e permettano di togliere la burocrazia aumentando l'informatizzazione, la tecnologia e permettendoci di curare bene le persone. La figura del medico è importante, non deve essere dimenticata.
E a
E, con
proposito,
questo
sì, vai, vai.
dimmi,
No, dicevo che al
dimmi, dimmi.
proposito, ieri è stato firmato un protocollo di sicurezza tra lavoratori della sanità e Ministero della Salute e sindacati. Le tre sigle CGIL, CISL e UIL, il Ministero della Salute, Ministro, perdonatemi, della Salute Roberto Speranza hanno firmato questo protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della sanità per questa emergenza del Covid. Quindi è quello, conferma quello che tu stai dicendo.
Sì, qualcosa si muove, però dobbiamo ricordare che è passato un mese ormai dall'inizio dell'emergenza e ancora questi presidi non sono arrivati. Quindi bisogna fare in modo che il sistema sia pronto ad elargire questi dispositivi nell'arco di pochi giorni e quindi essi siano stoccati e disponibili. Ci devono essere delle aziende che li producono anche in Italia perché non possono rimanere bloccati nelle frontiere o nelle dogane, devono essere a disposizione dei cittadini italiani. L'emergenza purtroppo, bisogna dirlo ancora, non è finita. Non bisogna pensare che tutto tra una settimana sarà finito, ma bisogna continuare a mantenere vigile l'attenzione, rispettare le norme di quarantena, rispettare le norme di isolamento e di restare a casa, perché è l'unica terapia effettivamente utile, che ci permette di contrastare ad oggi questo temibile virus.
Il nostro non contagiarsi, quindi non contagiare, non essere contagiati, è l'unica arma che abbiamo, altrimenti potremmo incappare in situazioni problematiche e mettere a repentaglio non solo la nostra vita, dei nostri cari, ma anche dei sanitari. Mettendo a rischio la vita dei sanitari, mettiamo la vita, a rischio la vita dei concittadini, perché dei nostri, di tutta la popolazione. Ci sono alcune fabbriche in Italia, lo riporta il Sole 24 Ore, che hanno convertito la loro produzione. Quindi qualcosa si sta muovendo in questo senso, le richieste dei medici, dei sanitari hanno smosso le coscienze e l'Italia sta rispondendo. Alcune delle più prestigiose fabbriche, nomi tipo Ferrari, tipo altri nomi dell'imprenditoria italiana importante, stanno cercando di cambiare, appunto, di convertire la loro produzione verso produzione di, chiamiamoli così, dispositivi medico-sanitari, quindi respiratori, li possiamo definire così.
L'importante è che siano tutti dispositivi certificati, anche chi
Sì.
si metterà a produrre mascherine, devono essere mascherine che sono mandate all'Istituto di Igiene e Sanità Pubblica, Istituto Superiore di Sanità, ne deve approvare l'uso, cioè deve verificare e testare che effettivamente le particelle al di sotto di una determinata grandezza non attraversano il filtro, allora possono essere certificate e vendute come tali. Quindi chi fa delle mascherine di stoffa ovviamente fa delle mascherine per un uso quotidiano di persone non a contatto con persone positive, altrimenti se fosse così non sarebbero sicure.
Sì,
quindi chi ha contatto deve avere mascherine con il filtro.
Sì, sono stati stanziati proprio in linea col decreto, con la legge Cura Italia che è stato approvato dal governo, il governo stanzierà 50 milioni di euro che saranno gestiti poi da Invitalia da erogare alle varie aziende sotto forma di finanziamenti agevolati a fondo perduto che produrranno mascherine appunto certificate. Questo.
Molto bene.
Quindi
io
speriamo che...
Un'ultima cosa, sì. Ovvero che potrebbe essere d'aiuto alle persone, ovvero che per quanto riguarda la prescrizione di tutti i farmaci che prevedono un piano terapeutico, tutti i piani terapeutici in scadenza saranno automaticamente prolungati di 90 giorni, così che le persone non si devono più recare per il rinnovo del piano terapeutico dallo specialista, così come anche i documenti di carte di identità, documenti di riconoscimento hanno tutti una prorogata scadenza. E non solo, anche noi medici di famiglia possiamo ora dematerializzare, cioè rendere bianca con i codici a barre la ricetta dei farmaci che prima venivano rossi e possiamo pertanto inviarli direttamente alla farmacia, possiamo inviarli direttamente all'email delle persone qualora ce ne forniscono una, oppure possiamo inviare il solo numero della ricetta, detto NRE, col quale la persona può andare in farmacia insieme al suo codice fiscale e ritirare il farmaco. Quindi ci sono ora attivi questi sistemi che permettono alle persone di rimanere a casa e quindi uscire ancora di meno per la prescrizione dei farmaci continuativi, anche quelli con ricetta rossa o con piano terapeutico.
Ok, dottore, un'ultima cosa, un incoraggiamento che possa aiutare le persone a livello psicologico. Quindi, vinceremo questa battaglia, come sono usciti fuori tanti slogan, quindi diciamo una sorta di rassicurazione.
Assolutamente sì, il fatto che noi vinceremo questo virus non è soltanto un'ipotesi, ma è una certezza. Almeno per quanto mi riguarda, è solo una questione di tempo e di risorse. Le risorse stanno venendo messe in campo, il tempo continua a passare, quindi si comincia a prospettare una luce in fondo al tunnel. Sicuramente nei prossimi mesi avremo un allentamento di quelle che sono le restrizioni, bisognerà ripartire piano piano, riaprendo un servizio per volta, a varie fasce di età, fascia di età per volta, ma pian piano torneremo alla normalità e quando finalmente sarà trovato un vaccino potremo tutti essere di nuovo tranquilli e riprendere le nostre vite curandoci anche dell'economia e di tutti gli altri settori che purtroppo in questo momento stanno pagando il prezzo del coronavirus. Quindi ci rialzeremo, ma sicuramente questa epidemia cambierà tutto il mondo, non solo l'Italia, e tutto
cambierà.
Il mondo sarà diverso.
Cambierà anche il nostro modo di pensare. Dottore, noi la... allora non l'abbiamo sentita, ce lo ridica.
Forza e coraggio a tutti perché ne usciremo, bisogna crederci, bisogna stare a casa e bisogna avere fede e rispetto per gli altri.
Bene, con queste bellissime parole noi ci salutiamo, grazie ancora e ci riaggiorneremo magari in nuove puntate, quindi mi raccomando ascoltateci, ascoltate questa intervista, la potrete riascoltare interamente in podcast sull'app di RT Smart. Quindi, dottor Garritano, buona giornata, le auguriamo e ci risentiamo presto. Alla prossima.
Grazie.